Nello schema che è stato duplicato ci sono direi 5 punti e degli ultimi 3 c'è anche un testo che è quello che commenterò. I primi 2 sono diciamo di fatto un po' una introduzione, sono 2 premesse al commento ai testi. Stante il fatto che il titolo di questa conversazione è Desideri in conflitto e come sottotitolo è stato scelto un versetto della lettera ai Galati, una parte propriamente del versetto 5, capitolo 5, versetto 17. La carne e lo spirito hanno desideri contrari. Bene, quindi questo appunto è il tema. Paolo è la voce prevalente, cercherò di non fargli troppi torti, anche se Paolo non è proprio la cosa più facile da capire dentro il Nuovo Testamento, quindi non sono mica sicuro di avere capito cosa dice, però vi dico con diciamo umiltà e con grande deferenza quello che mi sembra di avere capito di questi testi. Le 2 premesse sono una sul lessico, sul vocabolario che il Nuovo Testamento usa per indicare l'ambito del desiderio, ma sarò molto sbrigativo. E una seconda premessa è così una riflessione di tipo antropologico generale che vorrei però un minimo sviluppare proprio in rapporto a qualche versetto del Nuovo Testamento. Quindi, prima premessa, lettera A dello schema, direi, il lessico neotestamentario del desiderio. Diciamo, non voglio qui fare una indagine esaustiva, un'indagine lessicale esaustiva, mi soffermo soltanto sulle 2 parole principali con cui il Nuovo Testamento esprime quello che poi in italiano traduciamo desiderare o che comunque attiene a questa sfera. I 2 verbi sono epithumeo e zelo. Epithumeo di norma è tradotto desiderare, ma a volte è tradotto anche bramare, concupire. E zelo è un verbo di portata ampia, significa volere, voglio. Ma di fatto appunto questa voglia è quella che di fatto noi poi intendiamo con desiderio. Quindi i 2 termini, i 2 verbi principali sono questi 2. Che caratteristica hanno questi 2 verbi? Beh, il primo, tutti e 2, in particolare il primo è ambiguo. Non sono termini univoci. E già questo credo che sia interessante, sia un già motivo di riflessione. Il verbo epithumeo con il suo sostantivo epithumia di per sé può essere impiegato per tutte le sfumature del desiderio, tutte. Quindi può avere una connotazione assolutamente neutra, può avere una connotazione positiva, un desiderio buono, può avere una connotazione negativa, per cui molte volte di fatto è tradotto con brama egoistica o concupiscenza. L'epizimia è il termine che sta dietro la parola concupiscenza, normalmente, quando troviamo questa parola nel Nuovo Testamento. E questo, vedete, che dice appunto già una cosa interessante, cioè la natura ambigua del desiderio. È solo il contesto, decide della sfumatura. Il termine in sé può esprimere tutta la gamma, tutta. Non è la parola che decide la sfumatura del desiderio, è il contesto. E lo stesso si può dire di zelo, del verbo che indica volere. Appunto, zelo ha una portata più ampia, diciamo che la volontà magari non è sempre collegata a quello che in senso stretto noi intendiamo con desiderio, però in molti casi, c'è una certa incidenza di questo tipo di sfumatura e vale anche qui la stessa cosa, cioè questa volontà, questo volere, questa voglia, possiamo dire così allora, no? La voglia, la parola italiana voglia, diciamo che ha una certa immediata assonanza con il desiderio. Bene, questa voglia che è espressa con il verbo, thelo, può avere tutte le possibili sfumature di nuovo. Può essere una voglia egoistica, una voglia di possesso, ma può essere anche qualche cosa di positivo, appunto, no? Una tensione positiva verso qualcosa di buono. Quindi già a livello della formulazione linguistica, il desiderio si presenta come ambiguo. Aggiungo questa considerazione. Il cuore, nella antropologia biblica, è l'organo centrale della persona umana. Voi siete espertissimi, quindi ricordo cose che sono stranote. Voi sapete che l'antropologia biblica è essenzialmente un'antropologia olistica, unitaria. Il cuore, da questo punto di vista, è molto di più di quello che è il cuore nel nostro uso corrente, nelle lingue moderne, no? Il cuore è davvero nella Bibbia un organo estremamente sintetico che raccoglie molte funzioni che noi tendenzialmente sbricioliamo, un po' le assegniamo al cuore, un po' alla mente, un po' alla coscienza. Abbiamo appaltato o subappaltato una serie di funzioni a degli organismi diversificati, ma nella Bibbia il cuore, cardia in greco, lev in ebraico, levav, il cuore assomma in sé tutte queste caratteristiche, quindi il cuore è la sede degli affetti, ma anche dell'intelligenza, del ragionamento, è il luogo dunque con cui è lo strumento con cui si discerne, è anche l'organo con cui si decide, è la sede della volontà, no? Allora, questo organo così complesso nella Bibbia è percepito come intrinsecamente ambiguo, siamo da capo, no? Questo organo, che è l'organo che orienta la volontà, per così dire, è la sede della volontà, no? Della voglia, per così dire, beh, è un organo essenzialmente intrinsecamente ambiguo. Forse ricordate la famosa pagina di Geremia che abbiamo ascoltato nel lezionario feriale della Chiesa Cattolica di Rito Latino la scorsa settimana. Il giovedì della seconda settimana di Quaresima si ascolta questo testo di Geremia abbastanza noto, che nella traduzione attuale della CEI suona così: niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce, chi lo può conoscere? Io il Signore scruto la mente e saggio i cuori per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. È una constatazione appunto della radicale, intrinseca ambiguità che c'è in questo organo cruciale, centrale della persona umana. Il cuore è veramente il centro della persona, ma è un centro intrinsecamente ambiguo. Ed è l'organo, ripeto, con il quale si discerne e si prendono le decisioni, si orienta la volontà. Bene, questa è una prima premessa che poi appunto pone una base per i testi che rapidamente cercherò di commentare dopo con voi. Una seconda premessa, l'ho chiamata desiderio e bisogno. Desiderio e bisogno. Credo che si possa dire che il desiderio nasce dalla percezione di una mancanza, si radica nel fare esperienza che qualcosa manca, qualcosa che non ho dentro di me. Il desiderio è imparentato strettamente con il bisogno. Nella Bibbia, una immagine classica, che però è culturalmente molto diffusa, è quella della sete. L'immagine della sete, la sete facilmente diventa un simbolo, no? Ma è simbolo di che cosa? Ma secondo me delle due cose insieme. La sete è simbolo del bisogno o è simbolo del desiderio? Ma non so, appunto, si può distinguere fino in fondo? Quindi l'immagine della sete dice un bisogno, la necessità di qualche cosa. Ne ho bisogno, cioè se non bevo muoio, non ho in me tutto quello che mi serve, quindi ho un bisogno che crea una, diciamo, dipendenza, no? Obiettiva, intrinseca, ma esprime anche il desiderio di te ha sete l'anima mia, no? Salmo, che poi ho visto che anche è l'immagine che ha preso Mazzinghi, no? Di fatto, la prossima conferenza appunto evoca questo passaggio del Salmo 63, versetto 2, nella numerazione ebraica, no? Di te la mia gola ha sete, la mia carne a te è protesa, l'immagine della sete come immagine appunto del desiderio, il desiderio di Dio in questo caso. Quindi un essere che desidera è al tempo stesso un essere bisognoso. Qui forse si può allargare la considerazione, così io adesso non vorrei fare un po' di teologia dello scontato o sociologia del salumificio, così dico queste cose con un po', così capisco, di approssimazione, ma dopo aver pensato ai testi mi sembrava che potesse essere utile fare comunque questo tipo di considerazione introduttiva. Cioè, ricordo questo dato, che percepiamo tutti che esistono dei bisogni reali e dei bisogni fittizi, che generano due tipi diversi di desiderio. Credo che si possa dire che i bisogni reali, perché l'essere umano ha tutta una serie di bisogni reali, non inventati da Microsoft, no? O da Bill Gates e dai suoi discendenti, che continuamente inventano dei bisogni per noi, no? Questo è il meccanismo del mercato. Ma ci sono dei bisogni reali dell'essere umano, e i bisogni reali direi che sono la misura della verità del desiderio. C'è una verità del nostro desiderio che è correlata profondamente a tutta una serie di bisogni reali che l'essere umano sperimenta. E i bisogni reali non sono solo quelli fisici, pur tuttavia questo livello non può essere tranquillamente trascurato. La famosa frase del testo delle tentazioni che abbiamo ascoltato la prima settimana di Quaresima, va proprio soppesata per bene, non di solo pane, ma anche di pane vive l'uomo. Quella frase ricorda che c'è un livello del bisogno fisico che è ineliminabile. Al tempo stesso dice che l'essere umano non si riduce a quello, ma nessuno di noi può dimenticare che anche di pane vive l'uomo, e non è l'intenzione di Gesù negare questo aspetto. Quindi i bisogni reali non sono solo quelli fisici, ma certamente il livello fisico corporeo non può essere trascurato. Sentivo ricordare un passo di Primo Levi, che adesso cito alla cavolo così perché non me lo ricordo assolutamente nel suo tenore letterale, ma che più o meno funziona così, deve essere in sé, questo è un uomo. Quando smettemmo di avere freddo, cominciamo a sentire la fame. E poi si può andare avanti, no? Quando sazi un po' la fame, hai il bisogno di lavarti. Andiamo avanti. Cioè, ci sono una serie di bisogni legati alla nostra dimensione fisico-corporea, che sono bisogni reali, no? Poi, no, questo non è tutto, non di solo pane. Certo, anche di pane, poi non di solo pane. A me colpisce, ha sempre colpito molto, il testo di Giovanni 4, quindi devo commentare Paolo, quindi adesso non è che commento la Samaritana, però quel testo è molto interessante da questo punto di vista. Un testo di Giovanni 4:42, ma soprattutto 4:26, è un testo molto molto istruttivo, perché ci mostra come Gesù prenda seriamente bisogni e desideri dell'essere umano. Nel racconto di Giovanni 4, l'incontro al pozzo, Gesù parte prendendo sul serio il bisogno della donna, che è un bisogno di bere. Questo bisogno non è disprezzato, Anzi, è proprio il punto di partenza, a partire dal bisogno fisico di bere, nel dialogo Gesù riesce a far emergere un livello ulteriore di sete, che non si afferma eliminando il livello fisico, ma che è intuibile se si va oltre il puro livello fisico, no? Questa è la dinamica del racconto. Gesù non sbeffeggia la sete materiale della donna, prende spunto da quella sete per arrivare a farle prendere coscienza che c'è un livello di sete che è alluso dalla sete fisica e che non si esaurisce nella sete dell'acqua del pozzo di Giacobbe, no? Questa mi sembra pure una dinamica molto interessante, non di solo pane, anche di pane. Certo, non solo il pane, non solo l'acqua del pozzo. Quindi il Nuovo Testamento ci insegna a prendere seriamente bisogni e desideri dell'essere umano. Il fatto che l'uomo desideri è la traccia della sua condizione creaturale. In definitiva è il segno che non basta a se stesso. Eppure qui c'è certo una grande ambiguità, quella che abbiamo rilevato già a livello terminologico. E allora concludo questa seconda breve premessa. Ho fatto allusione adesso a Giovanni 4, ma concludo con leggendovi un passo, un paragrafo di un autore che commenta San Paolo. Perché mi hanno detto che dovevo stare su San Paolo. Allora obbedisco, ogni tanto e obbedisco. Ma... va bene. San Paolo, sentite cosa dice un grosso commentatore di Paolo che è Dan, J.D.G. Dan, uno studioso anglicano, inglese, che ha un suo importante libro è tradotto anche in italiano, si chiama proprio così, La teologia dell'Apostolo Paolo. Leggo qualche passaggio di questo autore. La chiave per una adeguata comprensione della condizione umana è fornita dal vedere che il genere umano è una creazione dell'unico Dio creatore, ma una creatura di carne è inevitabilmente debole e il bisogno di soddisfare i bisogni naturali costituisce un punto di forza se rafforza la dipendenza creaturale da Dio. Ma il genere umano nella sua totalità, lui sta facendo la sintesi della teologia paolina su questo punto, quindi ha presente tutti i testi e offre un paragrafo di sintesi. Ma il genere umano nella sua totalità ha girato la schiena a Dio, cercando di vivere con la forza della propria sapienza. Allora, quello che avrebbe dovuto rappresentare un punto di forza, cioè sperimento la mia finitezza creaturale e dunque mi butto in Dio, no? Dall'esperienza del limite una rafforzata consegna in una dipendenza fiduciosa, no? Quello che avrebbe dovuto rappresentare un punto di forza è diventato strumento di schiavitù. Infatti l'esperienza tipica dell'essere umano è di sentire una forza che Paolo chiama amartia. Di solito lo traduciamo il peccato, ma il peccato per Paolo non è mica quello che pensiamo noi immediatamente. Dopo ci torno. Questo autore sta dicendo, quello che avrebbe dovuto rappresentare un punto di forza è diventato strumento di schiavitù. Infatti, l'esperienza tipica dell'essere umano è di sentire una forza, amartia, il peccato, che ripiega uomini e donne su se stessi, rendendoli sempre più dimentichi di Dio, creando una situazione nella quale la soddisfazione del desiderio egoistico è considerata la massima aspirazione,